Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate: villaggio di Kugenkino, Oblast di Tver, Federazione Russa. Latitudine 54 gradi, 43 minuti e 26 secondi nord. Longitudine 33 gradi, 58 minuti primi e 25 secondi est. Data dell'operazione: 23 agosto 2023. Risorse umane impiegate, sconosciute. Si sospetta almeno un'unità esperta nel confezionamento di esplosivi e un agente infiltrato all'aeroporto di Mosca. Equipaggiamento: esplosivo di quantità e tipologia imprecisate. Obiettivo: eliminazione di Evgeny Prigozhin, Dmitry Utkin e del resto dei vertici dell'unità militare nota come Gruppo Wagner.
Un indovinello avvolto in un mistero, nascosto dentro un enigma. Questa frase, pronunciata da Winston Churchill in un discorso radiofonico dell'ottobre del 1939, descriveva la politica estera dell'Unione Sovietica. E da allora, per decenni, mentre tra il blocco occidentale e Mosca calava la cortina di ferro e scoppiava la guerra fredda, è stata citata fino allo sfinimento per affermare un dato di fatto. In Occidente si sapeva pochissimo di quello che accadeva dietro le quinte del Cremlino, tra doppi giochi, corridoi pieni di sussurri e fazioni che lottavano nell'ombra per il controllo del Politburo. Signore della guerra, invece, è un'espressione che proviene da un passato ancora più lontano e indica un capitano di ventura che raduna un suo esercito personale e conquista il controllo politico di un territorio, spesso esercitando il potere con spietatezza assoluta. Nel corso della sua lunga storia, la Russia ha conosciuto molti signori della guerra e di sicuro la politica del Cremlino è sembrata spesso imperscrutabile. Bene, la storia della morte di Evgeny Prigozhin e della caduta della milizia Wagner si svolge nel presente, eppure mette insieme questi due elementi, i signori della guerra e le lotte segrete all'interno del Cremlino. Il risultato finale è un indovinello, avvolto in un mistero, nascosto dentro un enigma, ma tutto l'involucro è macchiato di sangue. Il sangue delle innumerevoli vittime della Wagner e alla fine anche il sangue dei suoi comandanti. Intorno alle 15:11 del pomeriggio del 23 agosto 2023, un jet privato modello Embraer Legacy 600 sta solcando i cieli dell'Oblast di Tver, nella Russia occidentale, un territorio pianeggiante intorno alle sorgenti del Volga, denso di paludi, laghi e corsi d'acqua. Curiosamente, per una di quelle coincidenze che ricorrono spesso in questo genere di storie, o forse solo perché si trovava in una zona strategica, tra il 1300 e il 1400 l'Oblast di Tver è stato il cuore di alcune delle lotte dinastiche più sanguinose mai avvenute in Russia. L'aereo si trova a 8500 metri di quota, è decollato da poco da Mosca ed è diretto a San Pietroburgo. Le condizioni meteorologiche sono buone. Improvvisamente però l'Embraer sale a 9200 metri di quota, subito dopo scende di botto a 8400 metri, poi risale repentino. Alle 15:20 e 14 secondi, quando l'aereo cessa le trasmissioni, si trova a quota 6200 metri. Poi il silenzio. Poco dopo si diffonde la conferma che il jet si è schiantato vicino Kugenkino, a circa 100 km da Mosca. I resti vengono rinvenuti in un'area di circa 3 km, segno, secondo gli esperti, che il velivolo ha subito un crollo strutturale che non si può spiegare con un semplice guasto meccanico. Ben presto, i media di Stato russi rivelano che a bordo dell'Embraer c'erano 10 persone, tra loro il fondatore e amministratore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, e i comandanti militari Dmitry Yutkin e Valery Chekalov. Non ci sono superstiti.
We do have this breaking news just into CNN. That is the Wagner mercenary group.
It's been confirmed that Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner group, was on board.
Russia's aviation agency has confirmed that the Wagner military group boss Yevgeny Prigozhin was among the passengers flying from Moscow to St. Petersburg.
La notizia della morte di Yevgeny Prigozhin e dei vertici del gruppo Wagner si sparge immediatamente in tutto il mondo, perché dopo che la Wagner si era conquistata la fama di milizia spietata e sanguinaria in Medio Oriente, Africa e Ucraina, precisamente due mesi prima dello schianto, Yevgeny Prigozhin aveva sfidato a viso aperto Vladimir Putin.
ЧВК Wagner хотели расформировать. Мы вышли 23-го.
Per le agenzie di intelligence di varie potenze occidentali non ci sono molti dubbi. Il jet Embraer si è schiantato a causa di un missile o di una bomba. Ma chi era Yevgeny Prigozhin, secondo quelli che l'hanno conosciuto? Ilya Ponomarev è un ex deputato della Dacia, il Parlamento russo. Nel corso degli anni si è posto in rotta di collisione con il Cremlino, votando contro l'annessione della Crimea e denunciando la corruzione del regime russo. Nel febbraio del 2022, subito dopo l'invasione dell'Ucraina, Ponomarev è fuggito da Mosca, si è rifugiato a Kiev e ha chiesto e ottenuto la cittadinanza ucraina, dichiarandosi dissidente. Oggi rappresenta la Legione per la Libertà della Russia, un gruppo di paramilitari russi anti-Putin che combattono a fianco dell'esercito ucraino. Ponomarev è un bersaglio del regime di Mosca e lo abbiamo raggiunto dopo vari accorgimenti per evitare che la sua posizione precisa potesse essere individuata. Ed ecco come descrive il defunto capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, e il loro incontro.
Well, I saw him once in St. Petersburg and his restaurant.
L'ho incontrato una volta, anni fa, a San Pietroburgo, nel suo ristorante, dove ci trovavamo con una grossa delegazione proveniente dagli Stati Uniti, insieme alla quale stavamo lavorando su un progetto. Prigozhin riconobbe subito che si trattava di una delegazione importante e quindi venne ai tavoli a servirci di persona. Era molto cortese, smanioso di fare una buona impressione. Insomma, in un certo modo cercava di compiacere la gente. O perlomeno questo era quello che voleva far vedere. Il suo aspetto mostrava però una natura brutale e questa cosa lo ha certamente aiutato a scalare i ranghi dell'organizzazione di Vladimir Putin. Era il padrone del ristorante dove negli anni 90, a San Pietroburgo, l'organizzazione mafiosa di Putin si riuniva per discutere di affari e Prigozhin li copriva e li nascondeva. Era quello il suo compito all'epoca. Era una delle persone più fidate della cerchia più vicina a Putin, perché era il personaggio che gestiva e ospitava gli incontri segreti. L'entourage di Putin è davvero articolato come una cosca mafiosa. E come nella mafia, anche nel gruppo di Putin chi organizza gli incontri riservati, ovviamente, è una delle figure chiave. Godeva di particolare fiducia. Ed ecco perché Putin, con il passare del tempo, gli ha affidato compiti sempre più difficili e delicati. Prima Prigozhin è stato messo a capo di agenzie private di propaganda. Si occupava di quello che potremmo definire il lato sporco delle pubbliche relazioni. Poi, man mano che cresceva, è diventato talmente fidato da ottenere il permesso di costruire e gestire questa milizia privata che all'inizio operava all'estero, prima in Africa e in Medio Oriente e infine in Ucraina.
And later already in Ukraine.
Le origini di Yevgeny Prigozhin risalgono al tumultuoso periodo tra l'inizio degli anni 80 e la fine degli anni 90, tra gli ultimi convulsi spasmi dell'impero sovietico, prima del crollo e l'ascesa di Vladimir Putin.
ЧВК Wagner, которые погибли сегодня.
Nato nel 1961 a Leningrado, arrestato per la prima volta a 18 anni, esce di prigione nel 1989, due anni prima dell'implosione dell'Unione Sovietica. Dalla gestione di un chiosco di salsicce, in brevissimo tempo passa al controllo di una catena di negozi alimentari e agli investimenti in casinò e ristoranti di lusso, che gli permettono di conoscere un giovane assistente del sindaco di Pietroburgo, di nome Vladimir Putin. Ma che cosa ci fa Yevgeny Prigozhin nell'entourage di Vladimir Putin? Ancora Ilya Ponomarev, dissidente russo, ex parlamentare, fuggito in Ucraina.
I think that we shouldn't confuse the origin and the consequence
Ritengo che non dobbiamo confondere le origini con le conseguenze. Prigozhin è stato fin dalle sue origini un affiliato di una gang di strada di San Pietroburgo ed è così che è entrato nell'entourage di Putin. E come abbiamo visto, il suo compito era quello di gestire gli incontri segreti della cerchia di Putin. Quindi non è che, siccome Prigozhin era nel settore della ristorazione, allora era diventato utile per Putin. Anzi, è vero il contrario. In virtù del suo profilo criminale, nella logica di spartizione del gruppo, a lui è stato affidato il settore della ristorazione. Non dobbiamo dimenticare che era un ex detenuto. Alla fine degli anni Ottanta, Prigozhin era in prigione per un'accusa di stupro che potrebbe essere stata collegata allo sfruttamento della prostituzione. Quindi, all'interno del gruppo di Putin, è una questione di assegnazione dei compiti. Il primo compito che gli è stato affidato era impadronirsi del settore della ristorazione. E poi sono seguiti compiti più complessi e più difficili che rientravano già nella sfera politica. Possiamo dire che Prigozhin era un arrampicatore sociale con origini criminali.
Casinò, ristorazione e poi appalti da capogiro. Il servizio mense dell'intero esercito russo, un affare da 3 miliardi di dollari, viene affidato alla Concord, la società ombrello di Yevgeny Prigozhin. Presto l'ex detenuto può trasferirsi in un palazzo con tanto di piscina coperta e pista d'atterraggio per il suo elicottero. Prigozhin possiede anche jet privati e yacht, ma secondo la logica spartitoria e la spietata competizione all'interno del clan, quando emerge un nuovo settore bisogna essere più rapidi degli altri nell'aggredirlo. Ed è così che all'inizio degli anni 10 Yevgeny Prigozhin si rivolge verso una nuova frontiera. Il web. Nel 2013 fonda la Internet Research Company, quella che quasi subito viene ribattezzata la fabbrica dei troll di San Pietroburgo. Ed ecco che sulla rete, sia in Russia che in Occidente, iniziano a diffondersi drappelli di account pronti a dare battaglia. Sono anonimi, sono su tutti i social network, sono in prima linea a diffondere messaggi di propaganda che glorificano il Cremlino. E ce n'è un gran bisogno, perché nel frattempo la situazione sta precipitando per uno degli alleati storici della Russia in Medio Oriente. Il regime di Bashar al-Assad in Siria.
Rebels fighting in the outskirts of Damascus have united, but not under the banner of the Free Syrian Army.
La fabbrica dei troll di Prigozhin si fa le ossa con la guerra civile siriana. È un esercito di guerrieri da tastiera che ribalta i racconti dei media occidentali, smentisce le brutalità di Bashar al-Assad sulla sua stessa popolazione, nega l'impiego di gas nervini e lo descrive come un presidente illuminato in lotta contro gruppi jihadisti per difendere tutte le minoranze religiose siriane, inclusa quella cristiana. Naturalmente, quando gli jihadisti si materializzano davvero con l'avanzata dell'ISIS, la versione del Cremlino acquista sempre più credibilità. È in questo periodo preciso che a Prigozhin viene l'idea. Se ha fondato un esercito di guerrieri da tastiera, perché non può avere il suo esercito personale?
Парни, записывайтесь в ЧВК Вагнер. Еще вчера они были обычными парнями.
Sta per nascere il gruppo Wagner. La milizia privata di Prigozhin assolve a tutti quei compiti che il Cremlino non può affidare all'esercito regolare russo. Boris Bondarev è un ex diplomatico russo, ha trascorso diversi anni al Ministero degli Esteri di Mosca, finché, poco prima dell'invasione dell'Ucraina, non ha deciso di smettere di lavorare per il governo di Putin e trasferirsi in una nazione europea che gli ha offerto protezione. È lì che lo abbiamo raggiunto. Ed ecco come racconta la politica estera della Wagner e la sua relazione con la politica estera del Cremlino.
I think it's a kind of a new instrument of foreign policy.
Penso che si sia trattato in qualche modo di un nuovo strumento per fare politica estera. Formalmente il gruppo Wagner è una società privata, non è vincolata a indirizzi di tipo politico o nazionale. E con uno strumento del genere, Putin ha potuto compiere atti che da presidente o come espressione di un governo sarebbero stati estremamente sconvenienti. Putin poteva sempre affermare che non sapeva che cosa stessero facendo i soldati della Wagner. che la Wagner era una società privata e che quindi tutte le domande andavano indirizzate al signor Prigozhin o a chiunque si trovasse al comando del gruppo. Insomma, la Wagner è uno stratagemma che ti consente di nascondere te e i tuoi generali e di presentare l'operato del gruppo come una pura questione d'affari, qualcosa che non ha nulla a che vedere con la politica. Ma ovviamente Wagner è stata invece molto utile per rafforzare la posizione russa in giro per il mondo, prima di tutto in Africa, un continente dove l'utilizzo della forza bruta gioca ancora un ruolo cruciale nella politica e nessuno si vergogna di impiegarla, a differenza che nei paesi occidentali. Più crudele dimostri di essere e più rispetto ottieni. Ed ecco perché molti dittatori africani hanno invitato la Wagner chiedendo aiuto al gruppo per rimanere al potere, perché sapevano che il gruppo Wagner avrebbe fatto quello per cui erano pagati. Avrebbero ucciso, oppresso, torturato, avrebbero fatto qualsiasi cosa, avrebbero terrorizzato la gente. È questo quello che fanno.
Contract them to help them keep power. Because they know that Wagner will do for what they are paid. They will kill people, they will crush people, they will torture people, they will do whatever. They will frighten people. And that's how they do.
Nel 2014 in Ucraina scoppia la guerra del Donbass. Milizie filorusse separatiste combattono per staccare pezzi di territorio a Kiev e consegnarli a Mosca. È qui che si inizia a sussurrare di un gruppo di mercenari russi addestrati, spietati e letali che combattono con armi molto più avanzate. Formalmente l'esercito regolare russo non è affatto coinvolto nelle ostilità, ma questo gruppo combatte sul terreno, anche se in pochi osano nominarlo direttamente. Si dice che il suo capo militare, Grigori Utkin, abbia scelto il nome Wagner perché era il compositore preferito da Adolf Hitler. Si dice che Utkin spesso firmi documenti con due fulmini, simbolo della SS. Sembra che i soldati della Wagner siano tutti ex membri dei corpi scelti russi, che solo 2 o 3 su 30 candidati riescano a superare la selezione e che vengono pagati circa $5,000 al mese. È 10 volte la paga media del soldato semplice russo. Il segreto più diffuso, però, è che il vero padrone della Wagner sia l'imprenditore Yevgeny Prigozhin e che Prigozhin prenda ordini direttamente da Vladimir Putin. E poi, improvvisamente, nel giro di qualche mese, il gruppo Wagner è ovunque. Nel settembre del 2015 arrivano in Siria 1.300 soldati della Wagner e Assad inaugura un nuovo modello di business. Ogni 4 pozzi di petrolio liberati dall'ISIS, uno viene ceduto ai mercenari russi. Subito dopo, i soldati Wagner sono in Libia, a fianco del generale ribelle Khalifa Haftar, e in Sudan, dove addestrano l'esercito del dittatore Omar al-Bashir in cambio dei diritti di sfruttamento di alcune miniere d'oro. Emergono in Repubblica Centrafricana, a fianco del presidente Faustin Archange Touadéra, che ricambia con altre miniere.
Положение для стрельбы с колена. Вот ваше положение.
Я манера дунду ди жену ни комса, авар экилипрунжуни, и пи абужа. Готовы?
Aziende legate alla Wagner lanciano progetti per l'estrazione di diamanti in Angola, di uranio in Namibia e di platino in Zimbabwe, mentre i mercenari del gruppo aiutano i paesi del Sahel, come Burkina Faso e Mali, a terrorizzare gli jihadisti, massacrando interi villaggi sospettati di nascondere qualche fondamentalista islamico. Yevgeny Prigozhin sta diventando ricco oltre ogni immaginazione. Con l'invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio del 2022, il modello di business della Wagner punta alla perfezione, perché l'esercito privato di Prigozhin è in prima linea e, a differenza dell'esercito regolare, ottiene risultati strategici. Ancora Boris Bondarev, l'ex diplomatico russo.
Wagner Group showed the best performance.
Il gruppo Wagner ha ottenuto i risultati migliori al fronte in Ucraina perché erano i più motivati. Si trattava di soldati professionisti, avevano un loro codice ed erano estremamente crudeli, brutali. E ad un certo livello possiamo dire che fossero disumani. Hanno messo in pratica metodi molto vicini a quelli impiegati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. E questo purtroppo li ha resi i più efficienti.
used during the Second World War, of course, but that made them also effective.
Ma dopo il marzo del 2023, data in cui la Russia conquista la città ucraina di Bakhmut, soprattutto grazie al contributo del gruppo Wagner, lo scollamento tra i mercenari di Prigozhin e i vertici dell'esercito russo è ormai completo. Prigozhin pubblica video in cui attacca direttamente il ministro della difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov.
Questi sono i combattenti della Wagner che sono morti oggi. Guardate, il sangue è ancora fresco. Filmali, filma tutto. Adesso ascoltatemi bene, bastardi del cazzo. Questi uomini erano padri di qualcuno e figli di qualcuno. E voi, bastardi, non ci state rifornendo di munizioni. Abbiamo il 70% in meno delle munizioni di cui avremmo bisogno. Shoigu, Gerasimov. Dove cazzo sono le munizioni?
È il 23 giugno del 2023. Eugeni Prigozhin tenta quello che nessuno aveva mai osato. Il gruppo Wagner abbandona il fronte e punta verso Mosca, in quella che l'ex detenuto di Pietroburgo definisce una marcia per la giustizia.
Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться.
Рендендоci conto di tutta la responsabilità per il fatto che il sangue russo verrà versato su uno dei lati.
Что будет пролита русская кровь?
Abbiamo girato le nostre truppe nella direzione opposta ai campi e siamo partiti il 23 giugno per la marcia della giustizia. Camminando, in un giorno, siamo arrivati a 200 km da Mosca.
È un ammutinamento. L'obiettivo è destituire Shoigu e Gerasimov. La reazione di Vladimir Putin è immediata.
Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз.
Proteggeremo il nostro popolo e il nostro paese da ogni minaccia, incluso il tradimento interno. E quello a cui stiamo assistendo è un tradimento. L'ambizione smisurata e gli interessi personali conducono al tradimento. Il tradimento del nostro popolo, del nostro paese e del compito per il quale gli ufficiali della Wagner hanno combattuto e sono morti fianco a fianco al nostro esercito.
La ribellione rientra così come era scoppiata, ma anche se Eugeni Prigozhin non lo sa, dopo quel 23 giugno in cui ha sfidato direttamente il Cremlino, gli rimangono precisamente 2 mesi di vita. Vladimir Putin promette un perdono generalizzato. I soldati Wagner potranno confluire nell'esercito regolare oppure accettare un esilio in Bielorussia, da dove potranno continuare a combattere. Prigozhin ricompare come figura di sfondo in alcuni vertici con leader africani, ma il suo destino ormai è segnato. Il 23 agosto del 2023 sale a bordo del jet privato Embraer e precipita insieme al suo capo militare, Grigory Utkin, e ai vertici della Wagner. Il diplomatico russo Boris Bondarev.
When Prigozhin struck some deal with Putin, it was evident that he was no longer, alive.
Quando ha negoziato quell'accordo è apparso evidente a tutti il fatto che Prigozhin non era più gradito. Putin non lo avrebbe mai lasciato vivere perché Prigozhin era ormai la prova vivente delle debolezze e della vulnerabilità di Putin. L'immagine da uomo forte che Putin si è costruito per 25 anni era stata quasi distrutta. Quindi era ovvio che Putin dovesse avere la sua vendetta e l'ha avuta. Così l'aereo di Prigozhin è stato abbattuto. Non c'è alcun dubbio su questo. Qualcuno ha piazzato una carica di esplosivo, forse nei bagagli, forse altrove.
Someone put some explosives into it, into I don't know luggage place or somewhere else.
L'ex deputato russo Ilya Ponomarev però ha una spiegazione diversa, forse ancora più suggestiva. Secondo lui, la morte di Prigozhin e la fine della Wagner non si spiegano con un ordine diretto di Putin.
I think that the conflict was never with Putin, the conflict was with Shoigu.
Non penso che il conflitto sia mai stato direttamente con Putin. Non sono così sicuro che Putin abbia ordinato la morte di Prigozhin. Ritengo invece che il conflitto fosse con Shoigu, il ministro della difesa. La ragione per la quale Putin lo aveva perdonato e gli aveva concesso di andare in Bielorussia, a mio avviso, è che Prigozhin non ha mai minacciato direttamente Putin. Quello che Prigozhin chiedeva a Putin era la rimozione di Shoigu. Voleva che lo licenziasse e lo punisse per gli scarsi risultati in Ucraina. Per Prigozhin, la campagna militare era inefficiente e il ministro della difesa stava coscientemente sabotando la guerra. Penso che sia questa la chiave per capire la morte di Prigozhin. Le regole del gioco all'interno della gang di Putin funzionano così. Dopo che Prigozhin aveva fatto la sua prima mossa contro Shoigu, Shoigu aveva tutto il diritto di attuare una rappresaglia senza che nessuno degli altri se ne preoccupasse. Forse Putin era a conoscenza del piano per uccidere Prigozhin. Forse no. Forse era parte del complotto o forse no.
L'ipotesi del missile sparato da terra viene scartata quasi subito. Chiunque abbia piazzato l'esplosivo in un bagaglio a bordo del jet privato Embraer Legacy 600 non ha solo decapitato i vertici di una delle più spietate e pericolose milizie di sempre. Ha fornito a tutti i russi che ancora si identificano nel gruppo Wagner abbondante materiale per alimentare la loro leggenda oscura. Per un esercito che viveva nel mito delle SS naziste e che aveva preso il nome dal compositore preferito di Adolf Hitler, incenerire, proprio come gli eroi del crepuscolo degli dèi di Richard Wagner, è stata per alcuni la fine inevitabile.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Talia e Giampaolo Musumeci con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.